E allora, buonasera alle ascoltatrici, buonasera agli ascoltatori del martedì autogestito da femministe e lesbiche di Radio Onda Rossa. Andiamo ad iniziare la terza trasmissione del ciclo di trasmissioni sull'antirazzismo. In particolare continueremo a parlare del razzismo delle femministe bianche, quali sono i meccanismi con cui agiamo questo razzismo, e anche andremo ad affrontare per la prima volta questo concetto, per noi anche abbastanza nuovo, della bianchezza critica.
Ah, iniziamo senz'altro. Sì, appunto, come hai introdotto tu, noi abbiamo deciso di affrontare i temi legati al razzismo, e la prima cosa importante per noi come punto di partenza è, per mettere in discussione il razzismo, è quello di mettere in discussione il nostro razzismo. E questa appunto è la seconda trasmissione che si interroga sul razzismo agito nelle comunità di femministe e lesbiche bianche occidentali. Per riassumere brevemente alcuni punti di partenza di tutto il nostro ragionamento, diciamo innanzitutto che abbiamo trovato una serie di difficoltà con il linguaggio, con il vocabolario da usare. Ne abbiamo parlato nella scorsa trasmissione e, diciamo, brevemente sintetizziamo la nostra difficoltà a trovare appunto delle parole soddisfacenti, delle definizioni per definire le donne non bianche, e come vedremo oggi anche in parte per definire la nostra bianchezza. E ci sono molti termini che vengono usati e per una ragione o per l'altra nessuno di questi ci soddisfa pienamente. Forse dove sono un po' più avanzate le riflessioni, nei paesi anglosassoni, ci sono dei modi di dire che però per noi sono di difficile traduzione, come women of color, per esempio. Donne di colore non è, diciamo, propriamente la stessa cosa. A volte troviamo donne razzizzate, donne provenienti da storie di immigrazione forzata, di schiavitù e di colonialismo, e poi le tante discendenze africana, donne arabe, donne medio orientali, anche donne immigrate, migranti, e c'è differenza perché alcune appunto stanno in Italia con l'idea di tornare nel loro paese, altre sono arrivate in Italia e qui vogliono restare. La cosa poi, insomma, fondamentale che ci siamo dette è azzardare e provare comunque a nominare, anche facendo dei giri di parole o utilizzare di volta in volta le definizioni che riteniamo più adeguate, e poi ascoltare anche molto, ovviamente, quindi prendere come punto di partenza, quando si può, le definizioni che le donne stesse danno di loro. E un altro punto metodologico è quello del partire da noi, che è una pratica che, insomma, appunto ci piace particolarmente, e quindi abbiamo provato a fare, diciamo, un esercizio un po' immaginativo, emotivo, sul quale è difficile, se non impossibile, forse fare proprio una teoria, una teorizzazione, però per cercare di capire in che modo noi agiamo i nostri privilegi, e quindi in che modo, tante le sfumature possibili, opprimiamo chi non è bianca occidentale come noi. Siamo partite proprio dalle analisi che le donne e le lesbiche hanno fatto a partire da loro, e quindi provando a immaginare come ci sentiremo noi e come ci sentiamo noi nelle molte, purtroppo, situazioni di discriminazione o di stereotipizzazione che viviamo, di invisibilizzazione, eccetera. E quindi questo, diciamo, è più forse a livello emotivo valido, insomma, no? Ci aiuta un po' a capire, a metterci nei panni di chi opprime, conoscendo l'oppressione già su di noi. Non se ne può fare ovviamente una teoria.
In questa trasmissione abbiamo deciso di iniziare dal concetto molto semplice, molto basilare, che è: io sono razzista. Dobbiamo assumercela necessariamente, dobbiamo accettarla, perché fa parte della nostra cultura, fa parte anche del nostro vissuto, anche se poi moltissime di noi chiaramente fanno un lavoro politico costante di messa in discussione, e dire io sono razzista nei confronti del razzismo, per esempio istituzionale, dei governi, sia di destra che di sinistra, non fa differenza, così come del razzismo della destra, dei gruppi di estrema destra e così via, sembrerebbe quasi impossibile. Ma no, come faccio io a essere razzista? No, invece anche noi siamo, ognuna di noi è razzista, e partire dall'accettare questo, dal prendere coscienza di questo, appunto, è il primo passo per fare un passaggio, e poi per iniziare veramente a fare un discorso, un percorso di presa di coscienza e di messa in discussione delle politiche antirazziste e delle pratiche antirazziste.
Sì, infatti negare che siamo razzista sarebbe sabotare il lavoro che potremmo fare su questo, perché a partire dal momento non c'è un riconoscimento del fatto, non c'è lavoro da fare, e questo era un punto molto importante. Un altro punto importante, e poi diremo un po' le difficoltà da affrontare il nostro razzismo, e di proprio parlare, e di quando parliamo tra noi bianchi di questa cosa, ci vuole un ambito sicuro, un ambito di fiducia, perché non è facile davanti alle compagne di fare uscire la nostra merda, dunque un ambito in cui non si giudica il razzismo dell'altra, perché comunque anche se siamo a dei punti di riflessione differenti, nessuna di noi ha risolto questo problema. Dunque è importante di lasciarsi spazio, anche se non faremo questo esercizio proprio così ai microfoni, ma comunque di averle in mente quando iniziamo tra bianche a parlare tra noi del razzismo che agiamo, di lasciarsi spazio per capirlo e per superarlo.
Certo, anche perché spesso quando cominciamo a parlare di queste cose ci sono dei sentimenti che ci mobilizzano, sono la paura, il senso di colpa, la vergogna, anche la rabbia, spesso ci mettiamo nella difensiva. Questi sentimenti spesso ci immobilizzano, però non devono neanche essere la scusa per l'inazione, anche perché riflettendo tra di noi il silenzio è complice, e invece quello che dobbiamo fare è attivarci per scardinare gli stereotipi, il filtro che abbiamo, il filtro razzista, per andare avanti e portare un lavoro antirazzista, quindi muoverci e cominciare a prendere le iniziative. Queste iniziative cominciamo a prendere tra di noi, appunto, come diceva Silvino, un gruppo ristretto in cui il lavoro all'inizio è nel nostro gruppo.
E noi con voi qui in questa trasmissione.
Esatto.
Kamikaze, visto... ma coraggiose e con umiltà.
Esatto. No, tra l'altro qui appunto avevamo anche buttato giù una serie di esempi proprio riguardanti la paura, no? E che è un po' un blocco all'iniziare, come dicevi tu, questa cosa importante di fare proprio, svolgere delle attività in questo senso antirazzista. In questo processo di autoformazione, diciamo così, si coinvolgono dei sentimenti e molti che impediscono appunto poi questo lavoro, e molti sono legati alla paura, per esempio la paura di offendere dicendo la cosa sbagliata, la paura di non essere accettata dalle persone bianche quando ci si occupa di queste questioni, la paura di non essere accettato dalle persone non bianche quando ci si occupa di queste questioni, la paura dei nostri stereotipi, dei pregiudizi, la paura di dover gestire delle emozioni forti, la paura dei conflitti che non sapremo forse gestire, e insomma paura di non avere le risposte, ecco queste sono dei sentimenti che scaturiscono quando una dice io sono razzista.
Un altro sentimento, un altro meccanismo che ci viene è quello del senso di colpa, no? Che poi ci appartiene anche purtroppo molto come paese culturalmente cattolico, però appunto il senso di colpa, il sentirsi in colpa perché abbiamo pensato, perché forse abbiamo detto una cosa e quindi... Il fatto che poi questo senso di colpa ci porta, ci impedisce l'azione, ci porta a non dire, ci porta a non fare. Importante è non sbagliare, però molto importante è comunque agire, comunque il dire, appunto, perché come dicevamo prima, l'inazione è sicuramente più colpevole dell'errore, nel senso che nel momento in cui l'errore viene fatto una volta, ci viene fatto notare, magari, oppure noi stesse da sole ci arriviamo a capirlo, dopo possiamo andare avanti. Il problema è fare sempre lo stesso errore, ma appunto su questo si spera di crescere.
Vogliamo fare un piccolo, piccolissimo stacco musicale o...
Sì. Che cosa mettiamo?
Marcia Griffin, Woman in the Ghetto.
C'ho difficoltà con questo
CD. Vabbè, allora noi possiamo intrattenere.
No, aspettate. Perché secondo me è importante farlo sentire questo brano, quindi facciamo un veloce cambio di CD. No, nada.
Troppo veloce. Va bene, allora, mentre aspettiamo magari, ecco, che la traccia si trovi... appunto ripartiamo da questo accettare, insomma, di dire io sono razzista come primo passaggio per la presa di coscienza su cosa e come lavorare per costruire un discorso e delle pratiche antirazziste. Abbiamo quindi parlato delle sfide individuali che, a cui si va incontro, e dell'importanza del collettivo, del gruppo, delle relazioni, di accettare e accogliere appunto tutte queste sfide. E poi ci sono anche delle modalità, o meglio delle modalità su cui il razzismo si fonda, delle caratteristiche fondanti, no? Il razzismo, che sono gli stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni, come azioni proprio di discriminazione, che ovviamente coinfluiscono e sono espresse e riprodotte dalle norme istituzionali, quindi dalle strutture sociali. Tutto questo porta ad agire un potere su
un altro gruppo,
e questo è, diciamo, il meccanismo su cui il razzismo si fonda, e poi si accompagna, diciamo, anche a tutta una serie di dinamiche. Ma se il pezzo è pronto, forse possiamo
andare.
Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows. My path, I think every day is gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me
it's a communist plot, but all I want is equality for my sisters, my brothers, my people and me.
Allora, riprendiamo la trasmissione e appunto volevamo dare due definizioni così perché pensiamo che sia sempre importante ripetere questi concetti. Il primo è la definizione del razzismo, che è un sistema ideologico e politico fatto di stereotipi che vengono usati per stigmatizzare, quindi per opprimere, quindi per sfruttare economicamente un dato gruppo di persone. Il razzismo esiste, la razza in realtà come razza biologica invece non esiste, la razza è una costruzione storica, è un concetto culturalmente costruito, è anche una costruzione economica e sociale direi, non può essere riportata appunto alla biologia, anche se la razza è una costruzione sociale però gli effetti sono reali e appunto sono quelli del razzismo che hanno grosse conseguenze, serie conseguenze materiali. Queste erano le due definizioni. Abbiamo iniziato questa trasmissione appunto dicendo che anche noi, ognuna di noi agisce ed esprime razzismo. Andiamo adesso a vedere alcuni meccanismi che abbiamo individuato, probabilmente non sono tutti, appunto è un lavoro in fiere, in costruzione, e quindi i meccanismi che abbiamo individuato sono quelli dell'invisibilizzazione, della strumentalizzazione, dell'esotizzazione, della ridicolizzazione e dell'etnocentrismo. Andiamo a vederli uno per uno perché abbiamo appunto cercato di sviscerarli anche con esempi pratici proprio per renderci conto il più possibile.
Devo dire io? Per esempio quando parliamo di invisibilizzazione, nel rapporto personale con una donna nera può essere per esempio di dirla che io non ti vedo come nera, o tra noi non ci sono donne migranti perché per esempio c'è solo una, o dunque è una forma di non vedere le persone come sono.
Oppure per esempio quando parli di donne o femministe e lesbiche e non fai mai mente locale sul fatto che ti riferisci alle donne femministe e lesbiche occidentali bianche.
Sì, avevamo un esempio nella storia di una che aveva fatto la storia delle donne in Inghilterra dell'inizio del secolo scorso, dicendo che a quel momento nella storia Italia le donne avevano quel dibattito di rimanere a casa o di entrare sul mercato del lavoro. E quando lei faceva questa storia, infatti faceva la storia delle donne bianche, delle donne inglesi, senza dirlo, perché a quel momento della storia c'era un sacco di donne venendo dalle colonie e che erano qui in Inghilterra per lavorare. Dunque per loro il dibattito non c'era, cioè loro venivano e erano sia sul mercato e sia del lavoro sia a casa. Dunque e ci sono molti esempi su questa cosa.
Sì. Oppure non so se parliamo invece di strumentalizzazione, alcuni modi sono per esempio il riprendere discorsi e immagini prodotte da donne non bianche per utilizzarle, riciclarle diciamo all'interno dei propri discorsi, renderle funzionali quindi anche al proprio razzismo, oppure invitare una donna nera o migrante a parlare come esperta della condizione delle donne non bianche, oppure a parlare in nome delle donne, di tutte le donne del suo paese di provenienza.
Utilizzare immagini, per esempio,
esatto.
Cioè anche utilizzare, non lo so, una studia o fare un documentario andando a osservare le donne di non lo so qual paese di Africa tornando in Europa per fare vedere che il bel lavoro ho fatto e non lo so accedere a una certa credibilità o a livello personale, questo sulla pelle delle altre. Infatti su questo mi sono anche chiesto, ma avete già sentito una donna indiana venendo, non lo so, in Francia per fare un film su come
le francesi,
la condizione delle donne francesi?
Non lo so.
Beh, un altro esempio che mi viene in mente è quando diciamo questo incontro è un incontro per esempio europeo, quando sono presenti donne italiane, tedesche, francesi e forse spagnole e non donne provenienti da tutti gli altri paesi europei, o quando diciamo questo incontro è un incontro internazionale solo perché è stata invitata forse una donna per esempio del Brasile e a noi ci sembra già che l'incontro sia internazionale. Appunto, questo è un modo di strumentalizzare la sua presenza all'interno di quell'incontro.
Eh sì, infatti la strumentalizzazione è una cosa che avviene molto spesso, soprattutto azioni, non nelle attività di...
Un'altra cosa di strumentalizzazione è un grosso discorso, è quello del che spesso appunto il femminismo bianco fa tanto, cioè il paragonare una situazione fra virgolette di arretratezza o fra virgolette di maggior sottomissione delle donne provenienti da un paese del sud del mondo, dell'est del mondo, per arrivare a dire invece quanto noi siamo emancipate, quanto noi siamo liberate. E per fortuna ci sono tante donne che hanno scritto e ci hanno detto: ehi, guardatevi i vostri problemi, andate a vedere i vostri livelli di sottomissione prima di parlare dei nostri, che ognuna parli dei propri.
E infatti
sì, a livello personale pensavo anche a questo, e che non è perché un'amica migrata che questo fa che non sono razzista, no? Per esempio, che no, è un po' strumentalizzare anche un rapporto personale per e le limiti sono molto sottili su...
Sì, non vale dire ho amiche nere per dire che non sono antirazzista.
No,
coinvolge...
Ma forse questo è un po' grosso, ma c'è da capire un po' queste sottilezze dietro tutti questi rapporti che abbiamo.
Infatti volevo dire, pensare, non guardare i nostri problemi e focalizzarci principalmente magari sui problemi delle altre, così come citammo nella trasmissione scorsa la rottura che ci fu tra le femministe bianche occidentali con quelle africane che si alzarono alla conferenza di Copenaghen, perché non erano d'accordo con quello che, con l'agenda che dettavano le bianche. Quello è il nostro etnocentrismo, pensare appunto che il nostro modello è anzi il nostro modo di vivere è quello principale, la nostra medicina è la migliore, il nostro modo di trasmettere la storia attraverso la scrittura è il modo migliore, senza metterli in discussione, dandoli per scontato, dandoli per scontati, dandoli come unici, migliori, quando invece sono uno dei tanti modi. Non c'è un modo universale, come non c'è uno stadio, non è il migliore, non è il livello più alto. La scrittura e la trasmissione orale della storia non è uno stadio prima evolutivo, è semplicemente un diverso modo. Quindi ci sono diversi modi di
E su questo, per esempio, viene proprio della cultura coloniale. Cioè, ho sentito una trasmissione di compagni in Francia che faceva una trasmissione sul razzismo, lo chiamavamo razzismo dello sviluppo, no? Tipo, come se a un certo momento della storia altre gente del mondo non erano considerato come umani, ma poi a un certo momento è venuta che potevano arrivare al nostro livello, no? E che noi avevamo questi valori universali e che le portavamo. E solo basta un po' di tempo che tutti sul pianeta arriveranno a questo. Dunque un razzismo del sviluppo, un razzismo che ci viene proprio della cultura coloniale, che ci spinge a quella cosa che abbiamo chiamato etnocentrismo.
A questo proposito vorrei dire una piccola cosa rispetto alle pratiche dell'etnocentrismo, perché una volta che abbiamo riconosciuto la dinamica mi piacerebbe dare un paio di esempi. Spesse volte magari domandiamoci perché siamo solamente bianche all'interno di un'assemblea. Qual è la nostra pratica? Magari è il parlare, ci possono anche essere delle pratiche politiche di militanza che sono differenti, che sono magari si basano sulla convivialità, sulla socializzazione, su altre cose. Un'altra pratica molto etnocentrica, ma anche esotizzante, è dire che non so, gli afroamericani o gli afrodiscendenti o gli africani e le africane sono bravi e brave nel ballo, nella musica, nel danzo, come se noi relegassimo a loro una natura, una corporalità, un'istintualità che invece noi non abbiamo, perché noi siamo nel mondo delle idee e del raziocinio.
E così ha introdotto un altro dei concetti che ci sembrava importante, che era proprio quello dell'esotizzazione, no? Per esempio l'uso delle immagini di donne nere per promuovere iniziative, concerti di donne bianche. Questo concetto dell'esotizzazione poi è molto legato al concetto e all'idea dell'erotizzazione, che poi appunto è proprio una costruzione culturale e sociale che è stata anche fatta molto nel colonialismo. Pensare che per esempio le donne del sud del mondo, dell'est del mondo siano più sensuali, siano più disponibili sessualmente, pensiamo per esempio alle immagini che ci può venire quando diciamo quando citiamo una donna asiatica, no? O una donna brasiliana, appunto. E questo è proprio questo legame, poi lo approfondiremo e lo sviscereremo di più prossimamente, però c'è proprio una costruzione molto forte che è proprio molto costruita e fondata sui corpi, sull'uso dei corpi delle donne, appunto, fra esotizzazione ed erotizzazione.
Anche a livello di rapporti personali, per esempio come lesbiche, io penso che ognuna di noi dobbiamo affrontare questa cosa nel nostro rapporto di seduzione o di tra noi. Io voglio dire, io lo sento come una cosa anche lì molto sottile, che piano piano, cioè, ognuna di noi deve fare questo sforzo di capire che immagine abbiamo, che su questa cosa dell'erotizzazione, dell'esotizzazione che ci hanno imposta da piccole, da...
L'ultimo dei concetti che abbiamo pensato di citare è quello della ridicolizzazione, cioè il fare battute o fare scherzi utilizzando gli stereotipi. Non vogliamo scendere di più e non vogliamo assolutamente fare esempi perché pensiamo che siano assolutamente offensivi, ma pensiamo che ognuno di noi può ben capire che cosa vuol dire quando usa uno stereotipo legato, che già essendo stereotipo voglio dire appunto è negativo, e lo usiamo legato a una persona proveniente da un paese o da una cultura e ci facciamo in più sopra la battuta e magari in più tutte le persone che sono intorno a noi ridono e no.
Sì, sappiamo bene anche insomma come donne che non siamo esenti da questo tipo di atteggiamenti di ridicolizzazione, che questo non va bene.
Allora, avete notato che non avevamo sentito Maria Griffiths ma Nina Simone, e ecco adesso Maria Griffiths.
Listen to me, they just later.
Allora, detto tutto ciò, riprendiamo il concetto "io sono razzista" come primo passo per una presa di coscienza. Qual è il passaggio successivo? Il passaggio successivo, che poi appunto ci viene per fortuna ispirato dalla lettura e dalla appunto conoscenza di quello che altre stanno facendo, è la messa in discussione della bianchezza. Si chiama critical whiteness, ovvero bianchezza critica, esattamente, per tradurlo proprio letteralmente. La bianchezza è una categoria storica e culturale. Siccome la bianchezza è costruita come la norma o il centro, è spesso invisibile o percepita come neutrale. Invece raramente viene considerata come una razza, quindi come costruzione sociale, culturale, economica. Questo implica che le persone bianche non siano toccate dal razzismo, non si sentano appunto affette dal razzismo, e quindi implica che non se ne debbano preoccupare. Ma appunto il razzismo è basato proprio sul concetto della bianchezza. Non parlare di razzismo è una forma di privilegio dei bianchi e delle bianche.
Infatti sul questo termine privilegi bianchi descrive ovviamente i benefici che le persone bianche ricevono dalla distinzione dal razzismo, e a questo proposito Peggy McIntosh descrive i privilegi bianchi in modo che ci è piaciuto molto, ve lo riproponiamo, come un pacchetto invisibile di beni meritati su cui posso contare come disponibili ogni giorno, ma di cui dovrei rimanere dimentica. Il privilegio bianco è come uno zaino senza peso, pieno di provviste speciali, assicurazioni, strumenti, mappe, guide, libri con i codici, passaporti, visti, vestiti, bussola, equipaggiamento d'emergenza, assegni bancari. Questo privilegio viene, per così dire, aumentato o diminuito da altri fattori quali il sesso, il genere, l'abilità, la nazionalità, l'età e la classe. Quindi il privilegio non è sempre prevedibile, è molto legato al contesto specifico, ma determinati schemi spesso accadono in modo che col passare del tempo il privilegio tenda ad accumularsi per particolari gruppi di persone. Insomma, in altre parole, il privilegio può avere un effetto per cui piove sempre sul bagnato: più si ha, più si ottiene.
E diciamo, abbiamo preso ispirazione da un testo che si chiama Working to Create Anti-Racist Space, lavorare per creare spazi antirazzisti, A Practical Guide for White Dominated Social Justice Group, una guida pratica per gruppi di giustizia sociale white dominated, dominati dai bianchi, connotati dai bianchi. E praticamente, che cos'è questo zainetto? Che cosa sono le situazioni in cui ci portiamo appresso questi benefici? Posso, se voglio, per esempio, organizzarmi un'uscita in compagnia di persone bianche come me, la maggior parte delle volte, se non sempre. Oppure, quando si parla di eredità nazionale, di storia, di cultura, di civilizzazione, ho degli esempi di gente del mio colore che l'ha fatto, di gente che mi rappresenta, in cui mi identifico. E quando andavo a scuola, nei libri di testo, oppure nei materiali scolastici, c'erano le foto di persone come me, mi potevo identificare, io ero la norma, c'erano eroi, immagini che del mio paese, che mi rappresentavano, del mio colore.
Sono stata incoraggiata ad andare all'università o al liceo da genitori o insegnanti. Ho avuto un colloquio di lavoro, un apprendistato, grazie alla conoscenza di amici e parenti. E ancora, posso vestirmi, per esempio, con abiti usati, o se voglio non rispondere a lettere che qualcuno mi scrive senza che questo venga associato con a scelte di cattive abitudini morali o povertà o analfabetismo legato alla mia cultura o alla mia razza.
Non mi viene mai chiesto di parlare a nome di tutte le persone del gruppo razziale culturale a cui appartengo. Se un poliziotto mi vede, posso essere sicura che non sarò segnalata a causa del colore della mia pelle. Poi su questo, con delle discriminanti, diciamo, di appartenenza ad altri paesi, insomma, non è che i polacchi o i rumeni in questo periodo, però insomma, posso fare la spesa o anche rubare in un negozio stando più sicura di non essere seguita o controllata nel negozio o di non essere giudicata se beccata a rubare in base al colore della mia pelle.
Posso facilmente comprare poster, cartoline, libri di foto, biglietti per auguri, bambole, giocattoli, riviste che rappresentano persone del mio colore, della mia pelle, della mia razza, della mia cultura.
Insomma, potremmo continuare, non so se sotto gli occhi ce n'è qualcuno.
Mi piace l'ultimo, non ho bisogno di pensare alla mia razza, al mio colore della pelle o al razzismo ogni giorno, posso scegliere quando e dove voglio rispondere al razzismo, così come anche se qualcuno mi aggredisce, se passo una giornata di merda, non sono obbligata a legare questo col fatto che possa essere un'aggressione a sfondo razzista.
O anche solo a chiedermelo costantemente. Infatti, facciamo...
Sì, vogliamo fare questa intervista alla compagna che si chiama Red, da cui avevamo preso, anche da lei, avevamo preso dal suo testo la settimana scorsa molti esempi nel suo testo che si chiama come il razzismo incoscio accade negli ambiti femministi bianchi. E dunque Red a Londra ha contribuito a la rivista, la zine Race Revolt. Adesso la chiamiamo e gli chiederemo di parlarci un po' della sua analisi della la bianchezza. E possiamo intanto sentire The Avenger, Paint in Black, perché no?
Are you there? Hello?
Hello?
Can you hear me?
Oh, you sound very far away. But
oh, I'm sorry. Can you hear me now?
It's still very
lontano.
It's very quiet.
It's very quiet. Sì. Okay. Try to talk louder.
Okay.
Okay. Can you hear me?
Yes.
Okay. Sì, mi sente. Ci siamo. Okay, so as I was telling you before, we were talking about this concept of critical whiteness. So we were wondering if you can tell us a little bit about it and what are your experience about this, and if you can give us some practical examples. So hold on a second. So gli ho domandato, dato che abbiamo introdotto il concetto oggi della bianchezza critica, se ci può descrivere quali sono praticamente questo, cioè, che cosa significa questo concetto per lei e come l'hanno sviluppato, se ci sono degli esempi pratici che ci può fare rispetto a questo, al concetto della bianchezza critica. Red?
Okay. Critical whiteness. For me, as a feminist, it's the understanding that I can never just look at gender as if it was an isolated thing. It's realizing that as a white person, I have been born into and benefit from a whole system of privileges which are completely biased and unearned, purely because of the color of my skin.
Okay. Allora dice che per lei questo concetto di critical whiteness, praticamente come femminista non lo può guardare come semplicemente come un'agenda e come una cosa isolata, ma che appunto deve considerare tutti i privilegi che come bianchi noi abbiamo, come bianche noi abbiamo. Ok. So do you wanna give us some practical example on how you face this problem and what do you do to fight the critical whiteness and the white privilege?
Okay.
Hold on a second. Quindi le stiamo chiedendo se ci può fare alcuni esempi pratici di come loro e come lei stanno affrontando questo, il discorso dei privilegi della bianchezza e quindi del concetto della bianchezza critica. Okay.
Within the feminist community, I'm a lot more aware of how events such as Ladyfest or queer events perpetuate white privilege, so an uncritical whiteness, as if it was a norm. And the way that this shows is through the representation of, you know, very white-skinned images on the flyers and the posters, predominantly white speakers and white representation throughout festivals and events, a lack of awareness of timings and things, even simple things like when you organize your event, to be aware of, you know, religious holidays and things like this. The way I see white privilege take shape in my community is that it's a very narrow perspective that white organizers are coming from, where they're not stopping to think about what they're communicating with their images and their programs.
And so, but these are examples of racism inside the white community.
Yeah. So to disrupt that, I don't think it's as simple as just then, for example, doing something completely opposite to what you did before. If a conversation has come up that some of these things are racist, instead it's a process of not shying away from what problems are taking place in your community. Does that make sense?
So I'll just go ahead with this and then we can.
Okay.
So dice che praticamente il concetto del privilegio dei bianchi, della bianchezza, viene fuori in tantissime situazioni, anche quando si organizzano eventi all'interno delle comunità femministe o comunque all'interno di qualsiasi tipo di evento, anche quando appunto si cercano, cioè si fanno dei flyer, comunque la rappresentazione del quasi sempre delle donne bianche, quindi manca proprio la capacità di prendere atto del fatto che ci sta un razzismo all'interno delle comunità razziste. Lei dice è difficile poterlo scardinare, cioè è difficile fare qualcosa di concreto, ed è un processo lento quello che noi stiamo cercando di fare, e quindi di cercare di essere coscienti, di partire dalla coscienza che il razzismo è all'interno di tutti gli atti che facciamo tutti i giorni. And red?
Okay.
So what you were telling us about the some things that we can try to do to fight this racism. So.
Mm-hmm.
Quindi ci stava poi facendo degli esempi che si possono mettere in pratica quando per cercare di combattere il razzismo, diciamo, che mettiamo in atto tutti i giorni.
Like I said, it's obviously a long process. It's a commitment to examining racism as well as trying to be anti-racist. So for me, very much there has to be discussion within your community. Something like this has to be privileged, but with action coming out of it. And I feel I can't just give 10 steps to
sure.
how to be an anti-racist feminist.
Sure, sure. Okay.
But I think there's, I think it has to do with, first of all, uncovering how privilege works.
Yes.
And then it's always a process of trying to move on from discussion
okay.
into action. There is a resource that I can mention which might be quite interesting for your listeners. It's called an anti-racist space audit, and it's on the website www.grassrootsfeminism.net, and it's a resource guide for it says working to create anti-racist spaces, a practical guide for white dominated social justice groups. And this is quite a comprehensive document, kind of going through different practical things that people can do. And so I really do recommend having a look at these resources.
Okay, thank you. Let me... Ok, so ci diceva che appunto secondo lei non è che ci sono proprio degli step, delle cose che si possono fare, però cercare di appunto combattere questa bianchezza critica è un processo lungo che bisogna fare soprattutto con le discussioni e quindi cercare di capire quali sono i privilegi di noi bianchi e bianche rispetto al resto delle comunità e quindi all'interno di ogni comunità cercare fondamentalmente di discutere. E di quali sono questi privilegi e quali sono i modi per poterli riconoscere e combattere. E lei diceva che a proposito di questo ci sta una guida pratica di cui lei si sta occupando su un sito che è chiamato grassrootsfeminist.net e praticamente ci sono un sacco di consigli pratici che loro descrivono che possono essere messi appunto in pratica per combattere la bianchezza critica e il razzismo all'interno delle comunità femministe e non solo. E in particolare è un sito dove ci stanno un sacco di documentazioni in proposito e una parte particolare di questo sito è il punto che dice Anti-Racism Space Order, dove possiamo trovare diverse cose pratiche. Red?
I think I'd like to say what I think is one of the biggest problems with white feminists is how there is a lot of use of words such as anti-racism or inclusion. People put it a lot in their manifestos and their mission statements. And then very rarely in white-dominated feminist groups is there really any time and energy that goes into working out what that really means. And I think for me that's also one of the first steps that has to happen. And also the problem with words such as inclusion, as if you could just bring people into what is already a racist group. And so I think it's there has to be like some very, very, very hard work mm-hmm. being done continuously.
Yes.
That's not being done.
Yeah, Red stava dicendo che secondo lei una delle cose fondamentali è proprio domandarsi all'interno degli spazi femministi che cosa significa essere razziste e razzisti e cercare di portare più gente possibile all'interno di queste comunità dove già ci si pone il problema per cercare di divulgare, insomma. Questo è il problema per rendersi conto di che cos'è poi questo il problema del razzismo. Can I ask you one last question?
Okay, yeah.
Okay, so we were curious to know about your experience with the fanzine Race Revolt, and if you can tell us a little bit about the aims mm-hmm. of the fanzine mm-hmm. and what is your experience with that?
Okay, my friend Hime started this fanzine back in the summer of 2007. Mm-hmm. And I've talked to her recently about what she would like me to say about the aims, and she said, you know, they're always changing, which is a good point. But to kind of look at the first issue, what she writes in her editorial is that it's this zine, Race Revolt, represents, she says, it's a beginning of a much-needed conversation that considers and addresses race within feminist, queer and DIY communities and beyond. And I think that's really important because in the UK context, at least, it felt like no discussions were happening. And so this is, to my knowledge, one of the first zines from the UK, which is a collaborative-made zine with lots of different contributors, which really focuses on race. There's been three issues so far, and the one that's been published this spring has the theme of whiteness as well.
Mm-hmm. Allora, Red ci diceva che appunto questa fanzine Race Revolt è nata nel 2007 e che appunto noi le chiedevamo quali sono gli scopi, insomma, di goal, insomma, di questa rivista. Lei diceva che appunto parlando, lei non è l'editrice di questa rivista, quindi ci teneva a specificarlo, e poi magari in un'altra occasione ci sarà modo anche di parlare con l'editrice. E però appunto parlando con lei le diceva di specificare che anche gli scopi della rivista cambiano di volta in volta a seconda degli argomenti o di come evolve appunto la rivista di volta in volta, e comunque e diciamo che lo scopo principale è un inizio, dice un inizio perché appunto almeno lì nel Regno Unito non si parla di razzismo, lei dice è strano ma è così, nel senso cioè quindi questa fanzine vuole proprio avere lo scopo di cominciare a parlare del discorso del razzismo. Red?
Mm-hmm.
And so you said that there are three issues so far, and they have different aims, or did you talk about different topics?
Well, the first two were just general, and then the third was a people of color only issue, and then this next one's going to be whiteness, and then somewhere down the line they've got one on intersection as well.
Okay. E quindi appunto diceva che la prima che era uscita era appunto intitolata proprio l'inizio, la seconda che è uscita era People of Color, e questa terza che è uscita è proprio il discorso della bianchezza. Ok, so Red.
Uh-huh.
Yeah, I think that unfortunately we have to say goodbye to you because the time is gone for us, and we are really, really happy that we could talk to you, and maybe one day we can meet each other or talk again on the.
Well, thank you so much for calling me and for doing such a great radio show.
Okay, thank to you. Thanks a lot.
Okay, bye.
Thank you very much. Bye.
Bye. E niente, ci ringraziava a tutte, era contenta, insomma, di aver partecipato allo show, così come lo chiama.
E noi ringraziamo te per la traduzione preziosissima. Siamo arrivate in chiusura di trasmissione, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, ma vabbè, le diremo prossimamente.
No,
intanto.
A questo punto prenderei ancora due minuti per leggere quel testo di Red e finire con questo. Non lo so se volete farlo, perché non è che mi sento di farlo, ma sembrava un po' importante come conclusione.
Il razzismo inconscio accade. Quando ci aspettiamo che le nostre amiche ed alleate non bianche ci educhino riguardo al privilegio bianco e al razzismo. quando ci percepiamo come le vittime di una società razzista, oppressori incapaci e nolenti di scrollarsi di dosso i doni e i benefici della razza. Quando abbiamo così paura di sbagliare che non ci proviamo neppure sia a pronunciare il nome di qualcuno o di dare un nome ad un problema che avviene nelle nostre comunità. Quando le donne che dicono di essere antirazziste o che vogliono essere antirazziste non fanno alcun lavoro per abbattere il loro razzismo e per rimpiazzarlo con strategie di apprendimento, comunicazione e attivismo. Quando discutiamo delle donne, ma in realtà stiamo solo discutendo delle donne bianche, borghesi. Quando accettiamo le dicerie che le donne non bianche si coinvolsero nel femminismo solo negli anni Ottanta.
Quando le organizzatrici di qualche evento scelgono un'artista non bianca e si congratulano con loro stesse per il programma multietnico. Il razzismo inconscio accade quando le donne bianche usano immagini di donne non bianche per volantini, riviste, poster e quant'altro, come se il colore potesse venire aggiunto ad un gruppo come un esercizio di pubbliche relazioni. Quando parliamo del femminismo nero, ma non del femminismo bianco. Quando non sappiamo niente della storia, della cultura, delle tradizioni, dell'attivismo e della teoria non bianche attraverso le quali trovare i nostri spazi di conoscenza e critica. Quando le persone si rifiutano di valutare se le loro politiche, la loro agenda, il loro linguaggio siano significative per la comunità e i soggetti non bianchi. Quando un evento ha un solo workshop sulla razza oppure nessuno. Quando il gender viene visto come la radice o l'oppressione principale, la primaria. Quando le donne antirazziste non riescono ad uscire dalle loro aree di comodo. Quando accettiamo e ricicliamo gli stereotipi razziali nocivi.
E il razzismo inconscio accade quando le donne bianche si impadroniscono delle lotte come se fossero le loro, facendo l'equazione razzismo e sessismo come se fossero la stessa cosa, per esempio. O si comportano come salvatrici paternaliste delle donne non bianche e del terzo mondo. Quando leggiamo Bell Hooks pensando che basti per imparare il femminismo antirazzista. Oppure quando rimaniamo testardamente ignoranti, quando manteniamo la presunzione arrogante che le donne non bianche vorrebbero o dovrebbero voler unirsi a gruppi femministi razzisti. Questo è quando il razzismo inconscio accade.
Sì, una cosa che mi è venuta in mente è che quando ha parlato Reda ha parlato della sua comunità femminista e queer, e che poi ha parlato solo ma mi sembra che se l'ha segnato era importante di dirlo. Dunque, perché tutto questo discorso è molto sviluppato nella DIY queer femminista comunità, un lavoro collettivo che fanno, dunque volevo dirlo. E un'altra cosa è sulla musica, diciamo che è difficile di trovare dei pezzi antirassisti.
Dunque, e quindi che ci proponi come brano conclusivo?
Una cosa che forse non ha niente da vedere, si chiama Beb.
Despacito quando tu dormía, ella te hablaba, te preguntaba, te protegía. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire. Y su amor es demasiado grande para cortarlo. Volaste alrededor de la luna con ella, le pediste que nunca se fuera. Y ella respondió, mi amor siempre estará cuidándote. Y la dejaste volar. Tus ojos pero solo tú sabías que así tenía que ser, que así tenía que ser. Ella prometió darte
21 marzo, crea independencia e diffondere.
Pero solo pudo dar.